Scena seconda. L'isola. Davanti alla grotta di Prospero. Entrano Prospero e Miranda.
Se con le vostre arti, padre mio, avete scatenato in tal fragore l'acque selvagge, con le stesse arti fatele ritornare ora alla calma. Pare come se il cielo voglia piovere sol pece infetta, non fosse che il mare, sollevando i suoi flutti tanto in alto da arrivar fino a lambirgli la guancia, sembri volerne incenerir l'ardore. Ah, la pietosa vista di tutta quella gente che soffriva! Ho sofferto pur io insieme a loro. Un così bel naviglio, che senza dubbio aveva nel suo fianco chissà qual nobile creatura umana, tutto ridotto in pezzi. Oh, quel grido che m'ha colpito il cuore! Tutte perite, povere creature! Avessi avuto il potere di un dio, avrei piuttosto fatto sprofondare il mare nei precordi della terra, prima che esso inghiottisse, come ha fatto, una sì bella nave col suo carico umano.
Rasserenati, caccia via dal tuo animo l'angoscia, e di al tuo cuore tanto impietosito che non è stato fatto nessun male.
Oh, giorno di sventura!
Nessun male, ti dico. Quel che ho fatto, l'ho fatto, figlia, sol per amor tuo. Per te, mio solo bene, per te, mia figlia, che non sai chi sei, né di dove io provenga. Né che io sono assai più di questo Prospero, padrone di una misera spelonca, e tuo padre, non più grande com'era.
Saper di più di me non s'è mai mescolato ai miei pensieri.
È tempo dunque che io ti faccia edotta. Dammi la mano e toglimi di dosso questo magico manto. Così, bene.
Si toglie il mantello e lo depone a terra. Al mantello.
Rimani là, mia arte.
A Miranda.
E tu asciugati gli occhi e datti cuore. Quel naufragio, la cui orrida vista t'ha toccato così profondamente tutte le fibre della compassione, l'ho predisposto io, con la mia arte e col preordinato accorgimento, da far che di quelle anime non una, anzi, che dico, non un sol capello di quante creature in quel vascello tu hai sentito urlare e visto sprofondare andasse perso. Ma siedi, devi saperne di più.
Più d'una volta avete cominciato a dirmi chi sono io, ogni volta fermandomi a metà e lasciandomi a vane congetture concludevate: aspetta, non ancora.
Adesso è l'ora ed è lo stesso tempo che ti sollecita ad aprire gli orecchi. Sta dunque ben attenta. Hai tu memoria alcuna di tua vita avanti di venire in questa grotta? Non credo, non avevi ancora 3 anni.
Eppure sì, qualcosa mi ricordo.
Che cosa? Un'altra casa? Altre persone? Qualunque immagine ti sia rimasta, sforzati di descriverla.
È lontano, più simile ad un sogno che a qualcosa di vero, di reale, che la memoria possa garantire. Non c'erano delle donne intorno a me per accudirmi, forse 4 o 5.
C'erano sì, Miranda, ed anche più. Ma com'è che hai sì vivo quel ricordo? Che altro vedi nel buio passato e nell'abisso del tempo trascorso? Sai, questo barlume di memoria del tempo prima di venire qui, potresti forse pure ricordare come ci sei venuta.
No, signore, di questo proprio non ricordo nulla.
Miranda, ancora 12 anni fa, sì, dico bene, 12 anni fa, tuo padre era il signore di Milano, il duca, un principe tra i più potenti.
Che dite? Non sareste voi mio padre?
Tua madre, quello specchio di virtù, mi diceva che tu eri mia figlia. E tuo padre era duca di Milano. E di questi eri tu l'unica erede. Una non meno illustre principessa.
Oh cielo, allora quale turpe intrigo ci costrinse ad andare via di là? O fu la nostra buona sorte a farlo?
L'uno e l'altra, figliola, l'uno e l'altra. Furono certamente turpi intrighi, come tu dici, a strapparci di là. Ma fu altresì la nostra buona sorte a farci poi toccare queste prode.
Oimè, mi sento sanguinare il cuore al pensiero delle tribolazioni alle quali vi devo aver esposto e di cui ho perduto ogni ricordo. Ma seguitate a narrarmi, vi prego.
Mio fratello, tuo zio, Antonio è il nome. Ti prego, Ascolta, quale mai perfidia può giungere un fratello? Lui, la persona ch'io, dopo di te, tenevo cara più di tutto il mondo. Alle sue mani avevo confidato la cura degli affari del mio stato, che era fra tutte le altre signorie la prima. Come primo fra quei duchi era tenuto Prospero, per dignità di rango impareggiato ed amore delle arti liberali. A queste, avendo posto ogni mio studio, decisi di affidare a mio fratello la cura degli affari di governo, estraniando me stesso dallo Stato, tutto preso e rapito a penetrare gli insondati misteri della vita. E quel tuo zio sleale, ma mi segui?
Attentissimamente, padre mio.
Perfezionata che ebbe l'esperienza d'accogliere o respingere le suppliche, d'avanzar questo e rimuover quest'altro per non farlo salire troppo in alto, si dette a rinnovar tutte le nomine della gente che già era stata mia, o a rimpiazzarla e plasmarla a suo modo. Sicché, tenendo in mano le due chiavi della funzione e del suo titolare, accordò nel concerto dello Stato tutti i cuori a quel tono e a quella chiave che erano più graditi alle sue orecchie. Si sviluppò in sostanza come un'edera che ricoprì il mio principesco tronco, succhiandone la linfa ed il vigore. Ma mi ascolti?
Sì, certo, mio signore.
Stammi bene a sentire, te ne prego. Io, negligendo ogni mondana cura, tutto dedito a coltivar la mente in solitudine con quegli studi che, se non fossero così segreti, sovrasterebbero sicuramente nel general concetto della gente ogni diversa attività dell'uomo, fui causa inconsapevole che in quel mio falso e sleale fratello si risvegliassero maligni istinti, sicché la mia fiducia in lui riposta, come il buon genitore del proverbio, ingenerò in lui tale doppiezza senza limiti, come illimitata era stata la mia fiducia in lui. Investito così di tal potere, qual poteva non solo derivargli dall'introito di tutte le mie rendite, ma da tutto che si potesse trarre dall'esercizio delle mie funzioni, egli, come uno che della sua mente abbia fatto una tale peccatrice da credere alle stesse sue bugie, a forza di ripeterle a se stesso, si persuase d'esser lui il duca, essendo solamente il mio vicario, e se ne assunse pure esteriormente l'aspetto e le reali attribuzioni, gonfiandosi così la sua ambizione. Ma mi ascolti?
La vostra storia, padre, aprirebbe le orecchie pure a un sordo.
E perché non vi fosse alcuno schermo fra questa parte da lui recitata e quello che egli vi rappresentava, decise d'esser lui, e lui soltanto, il signore assoluto di Milano. Per me i miei libri, la mia biblioteca, erano già un ducato sufficiente. E come egli pensò che io fossi inetto a reggere le briglie del governo, tanta fu la sua sete di potenza, che strinse un patto con il re di Napoli, impegnandosi a farsi suo vassallo, a corrispondergli un annuo tributo, a riconoscer la propria corona suddita della più grande di quello, ed a piegare, ah, povera Milano, il mio ducato, che mai fino allora aveva conosciuto sudditanza, alla più vergognosa soggezione.
Oh, cieli!
E senti a quali condizioni e a quali eventuali conseguenze, e dimmi se può dirsi mio fratello.
Mi sentirei in peccato, padre mio, se giudicassi men che nobilmente la mia nonna, che fu d'entrambi madre. Altre volte, però, virtuoso grembo dette alla luce disonesti figli.
Ecco dunque l'accordo. Il re di Napoli, da quell'inveterato mio nemico, che è sempre stato, porse buon orecchio alla richiesta. Chira che quel re, in cambio dell'omaggio di vassallo e di non so qual gravoso tributo, si impegnava a cacciare me ed i miei dal mio ducato e consegnare a lui, in pienezza d'onori e di poteri, la mia bella Milano. Così al soldato che ebbe alla bisogna una cozzaglia d'uomini felloni, La notte stabilita, a mezzanotte, Antonio aprì le porte di Milano, da dove, nell'oscurità più fitta, quelli che erano stati a ciò preposti mi trascinarono via. E te con me, che piangevi?
Oh, che pietosa storia! Quel mio pianto, di cui non ho memoria, sento che torna a stringermi la gola, e quel che dite mi strappa le lacrime.
Stammi ancora a sentire per un po', che ti devo condurre col racconto fino agli avvenimenti più vicini. E se no, sarebbe vano il mio parlare.
Come mai non ci tolsero la vita?
Giusta domanda, figlia, è conseguente. Ebbene, nella loro grande ambizione di rivestire dei più bei colori i loro torbidi intenti, ben sapendo quanto il popolo mi volesse bene, mancò loro il coraggio di marcare d'un tal cruento segno la loro turpe impresa. A farla breve, ci caricarono in fretta su un barco e ci spinsero qualche lega in mare, dove avevano pronta una carcassa, una goletta tutta sconquassata, senza alberi, né vele, né cordame, abbandonata perfino dai topi. In quel misero legno ci lasciarono a sciogliere da soli i nostri pianti in seno al grande mare, che rispondeva strepitando intorno, e a sospirare ai venti, che pietosi ci rinviavano i loro sospiri quasi in un gesto d'affettuoso torto.
Ahimè, chissà che peso sarò stata per voi in quei terribili momenti.
Un angelo sei stata, un cherubino che è riuscito a sostenermi in vita. Sorridevi serena innanzi a me, come pervasa da una forza d'animo che sembrava ispirata in te dal cielo. E mentre, affranto dal mio grave peso, io spargevo nel mare amare lacrime, quel tuo sorriso ridestava in me un arcano coraggio per resistere contro qualunque avversità futura.
E poi come giungemmo a questa riva?
Fu grazie alla divina provvidenza. Avevamo con noi un po' di cibo e un po' d'acqua da bere, che un nobile di Napoli, Gonzalo, incaricato dell'esecuzione di quel tristo disegno, impietosito ci aveva dato, insieme a ricche vesti, biancheria, stoffe ed altre utili cose, che poi ci furono di grande aiuto. Non solo, ma sapendo quel Gonzalo quanto cari mi fossero i miei libri, mi riportò dalla mia biblioteca un certo numero di quei volumi, che per me valgono più del ducato.
Come vorrei conoscerlo quell'uomo, se solo un giorno potessi incontrarlo.
Ora mi alzo, tu resta seduta.
Si alza e riprende da terra il manto magico.
Io ti racconto quale fu la fine di quella dolorosa traversia. Come Dio volle, approdammo a quest'isola. E qui, con me come tuo pedagogo, tu hai appreso con maggior profitto di quanto sappiano altre principesse, che hanno più tempo e più agio di te da dedicare a inutili diporti e meno premurosi precettori.
Il ciel ve ne rimeriti, signore. Ma spiegatemi, che questo pensiero ancora mi martella nella mente, per quale ragione avete suscitato questa burrasca?
Ti dirò anche questo. Per non so quale strano suo capriccio, la provvida fortuna, a me benigna, ha tratto a queste rive i miei nemici. E la mia preveggenza mi rivela che il mio zenite è sotto il buon influsso di una benigna stella, il cui favore, se io non curassi o tenessi in mal conto, farebbe sì che le mie buone sorti declinerebbero sempre di più. Ora basta, non chiedermi più niente, e vedo che inclini al sonno. Salutare è per te questo sopore. Non devi fare nulla per resistergli. E poi, si sa, non ci riusciresti.
Miranda s'addormenta.
Presto, mio spiritello, presto qua. Avvicinati, Ariele, ora son pronto.
Entra Ariele.
Evviva, mio magnifico padrone! Salute, venerabile signore. Eccomi pronto ad ogni tuo volere. Si tratti di volare, di nuotare, di buttarmi nel fuoco o cavalcare sulla cresta delle ricciute nuvole, Ariele è sempre ai tuoi alti comandi. con ogni magica sua facoltà.
Dimmi un po', spiritello, hai suscitato punto per punto la tempesta in mare che t'avevo ordinato?
Punto per punto, come tu volevi. Piombato sopra il vascello del re, ora a prua, ora al centro, ora sul cassero, or di qua, or di là per le cabine, ho fiammeggiato dovunque terrore. A volte mi scendevo in varie fiamme, andando a divampare in vari posti. Sul pennone maggiore, sul bonpresso, ardevo tutto in separate fiamme, per poi riunirmi in un unico incendio. I fulmini di Giove, precursori del fragore terribile del tuono, e il lacerarsi di solfure e nubi, sembrava che cingessero d'assedio il possente Nettuno, tanto da riempire di tremore i suoi superbi flutti e da scrollare perfino il suo terribile tridente.
Bravo il mio coraggioso spiritello! E ci fu alcuno tanto saldo e intrepido al quale tutto questo finimondo non sia valso a sconvolgere la ragione?
Nessuno! Non c'è stata una creatura che non sia impazzita di paura, fino a compiere gesti disperati. E tutti a bordo, meno i marinai, si son gettati nell'acqua schiumosa, lasciando il barco da me messo in fiamme. Ho visto il figlio del re, Ferdinando, con i capelli ritti da sembrare che avesse in testa un intero canneto, gettarsi in mare il primo avanti a tutti, gridando «S'è spopolato l'inferno! Perché i diavoli stanno tutti qui?»
«Così, così! Ben fatto, spiritello! Ma non è stato vicino alla riva?»
«Vicino, sì, padrone!»
«E tutti salvi?»
«Tutti, sì! Non s'è perso un sol capello! Sugli abiti che li han tenuti a galla, non una macchia!» Più nuovi di prima. Poi, secondo che tu m'avevi detto, li ho dispersi per gruppi in tutta l'isola, mentre il figlio del re l'ho spinto a riva solo, lontan dagli altri, e l'ho lasciato in un remoto anfratto, a rinfrescar, seduto e sconsolato, l'aria coi suoi sospiri, con le braccia incrociate. Ecco, così.
E della nave del re, della ciurma, che n'hai fatto? E del resto della flotta?
La nave regia è sana e salva all'ancora, in quella stessa fonda in senatura donde tu mi chiamasti quella volta per mandarmi, nel cuore della notte, a cercarti rugiada alle Bermude, sempre battute da un mare in tempesta. E là sta ben nascosta. E i marinai, stipati tutti sotto nelle stive, vuoi per effetto d'un mio sortilegio, vuoi per le grosse fatiche del viaggio, li ho lasciati a dormire come ciocchi. Quanto agli altri navigli della flotta, da me dispersi, si son poi riuniti e veleggiano nel Mediterraneo, in rotta verso Napoli, avviliti perché credono tutti d'aver visto colare a picco la nave del re e perire l'illustre personaggio.
Ariele, hai ben compiuto questo incarico, ma c'è altro lavoro che t'aspetta. Che ora volge il giorno?
Deve essere al di là della metà.
Di 2 clessidre almeno. Ebbene, Ariele, qui si tratta, noi due, di mettere a profitto il nostro tempo da qui alle 6.
Altro lavoro ancora? Ebbene, mio padrone, visto che tu m'affibbi nuovi compiti, lascia che io ti ricordi la promessa che m'hai fatta e non hai più mantenuta.
E là, saresti in collera con me? Che mi vuoi chiedere?
Di liberarmi.
Prima che sia spirato tutto il tempo? No, nemmeno a parlarne.
Te ne prego. Non ti dimenticare, padrone mio, dell'ottimo servizio che t'ho reso per tutto questo tempo. Mai detta una bugia, mai uno sgarro, mai il muso lungo, mai mugugno o proteste. E tu m'avevi fatto la promessa dell'abbuono d'un anno.
E tu ti sei scordato, spiritello, i tormenti da cui t'ho liberato?
Certo che no.
E invece sì, mi pare. Che fatica ti potrà mai costare se ti mando a pestare un po' di limo sul fondo dei salsedinosi abissi, o a volare sulle pungenti raffiche di tramontana, o a calarti per me nelle indurite vene della terra quando le brucia il gelo. È gran fatica far questo per me?
No, no, signore.
Allora sei bugiardo e anche malizioso, spiritello. E te la sei scordata, quella strega, quella perfida strega sicorace che, incurvata dagli anni e dal livore, somigliava a un uncino?
No, signore.
Sì, invece. Avanti, di, dove era nata? Te lo ricordi? Avanti, parla, dimmelo.
Ad Algeri, signore.
Ah sì? Davvero? Eccolo, vedi. Io di tanto in tanto ti debbo rinfrescare la memoria e ripeterti quello che sei stato, perché tu te lo scordi. Quella strega, quella dannata strega Sicorace, per via dei suoi malefici incantesimi, che sono orribili solo a parlarne, fu, come sai, cacciata via da Algeri e sol le fu risparmiata la vita per una certa cosa che aveva fatto. È vero o no?
Verissimo, padrone.
Quella megera dalle occhiaie livide era incinta allorché fu trasportata da alcuni marinai su quest'isola e qui abbandonata. E tu, che dici d'essere mio schiavo, eri allora suo servo, spiritello. Ma troppo delicato di natura per adempiere a tutte le bisogne terrigne e odiose che ella ti imponeva, rifiutasti di dare esecuzione a certe sue terribili ingiunzioni. E lei, nell'implacabile sua rabbia, coadiuvata dalle sue ministre, le più potenti entità dell'inferno, ti imprigionò nello spacco d'un pino. E là tu sei rimasto dolorante, perché là nel frattempo venne a morte, lasciandoti là dentro, a emettere lamenti interminabili come i giri di mola di un mulino. L'isola allora non era onorata di alcuna forma umana, salvo il figlio che la strega vi aveva partorito, un autentico cucciolo di strega, lentiginoso, un vero mostriciattolo.
Calibano, suo figlio?
E chi se no, sciocco, è di lui che parlo, Calibano, lo stesso che tengo ora al mio servizio. Dunque dico, tu sai perfettamente in che tormenti t'avevo trovato. Eran così strazianti i tuoi lamenti da ridestare l'ululato ai lupi e intenerire il cuor perfino agli orsi, le bestie più spietate per natura. Un supplizio d'inferno che quella strega Sicorace, morta, non ti poteva ormai far più cessare. Fu solo la virtù della mia arte, quando qui giunsi e udì le tue grida, ad aprir la mascella di quel pino e trarti fuori.
Grazie a te, padrone.
Ora però, se seguiti il mugugno, spacco una quercia e ti cinzeppo dentro e ti lascio nel suo nocchiuto ventre a urlare e sbraitar 12 inverni.
No, perdono, padrone. D'ora in poi saprò ben obbedire ai tuoi comandi e far di buona voglia il mio servizio di bravo spiritello. Sta sicuro.
Bravo, così va bene. E fra 2 giorni... io ti prometto di renderti libero.
Eccolo qua il mio nobile padrone. Che c'è da fare? Di, che c'è da fare?
Prendere le sembianze di una ninfa del mare, invisibile a tutti fuorché a me. Va, prendi quella forma e torna subito. Su, alla svelta e con molta diligenza.
Esce Ariele. Prospero si avvicina a Miranda, che dorme.
Su, svegliati, cuor mio. Hai ben dormito. Svegliati, mia cara.
Miranda, risvegliandosi.
La stranezza di quel vostro racconto ha messo addosso uno strano torpore.
Scuotilo adesso e vieni via con me. Andiamo dal mio schiavo Calibano, uno che non ci fa mai concessione di garbatezza nelle sue risposte.
È un essere malvagio quello, padre, e non mi piace manco di guardarlo.
Non possiamo purtroppo farne a meno nelle presenti nostre condizioni. Ci accende il fuoco, raccoglie la legna e ci sbriga tante utili faccende. Ehi, Calibano, schiavo, dove sei? Zolla di terra, dico a te, rispondi.
Di legna in casa ce n'è già abbastanza.
Vieni fuori, ti dico, vieni fuori. C'è dell'altro da fare qui per te. Avanti, tartaruga, ti decidi?
Rientra Ariele nelle sembianze d'una ninfa marina.
Oh, dolce apparizione! Mio delizioso Ariele, una parola, all'orecchio.
Va bene, sarà fatto.
E tu, schiavo biglioso, concepito dalla tua trista madre col diavolo in persona. Vieni fuori.
Entra Calibano.
Vi piova addosso una guazza maligna a tutti e due, la stessa che mia madre schiumava con la penna d'un corbaccio dal pelo di paludi putrescenti, e il pestifero vento di Libeccio vi soffia addosso a coprirvi di pustole!
E tu, per queste belle tue parole, statti pur certo che stanotte stessa sarai talmente assalito dai crampi e da feroci trafitture ai fianchi da toglierti il respiro per lo spasimo. E tanti spiritelli in forma di istrici, che quello della morta ora notturna è proprio il tempo del lor maleficio, ti faranno punture così fitte da ridurti la pelle un alveare, e con aculei ancora più aguzzi dei pungiglioni dell'api operaie.
E inghiottiamoci anche questo rospo. Ma quest'isola è mia, da parte di mia madre sicurace, e tu me la sottrai da usurpatore. I primi tempi della tua venuta in questi luoghi mi volevi bene e mi tenevi grandemente in conto, m'offrivi a bere spremute di more, mi insegnavi quali nomi dare alla luce più grande e alla più piccola, ch'ardono in cielo di giorno e di notte. Ed io, che pure ti volevo bene, ti mostrai le bellezze di quest'isola, le fresche polle, le pozze salmastre, le plaghe sterili e quelle feconde. Maledizione a me perché l'ho fatto! Ora vorrei che ti piovano addosso i malefici tutti di mia madre, rospi e scarafaggi, pipistrelli. Perché io solo son qui, tutti i tuoi sudditi, io che pure ero qui, re di me stesso, e mi vedo ora da te relegato in questa ruvida balza rocciosa, tutta l'isola essendomi interdetta.
Bugiardissimo schiavo, sensibile soltanto alle sferzate, mai alla gentilezza. Malgrado fosse un mucchio di immondizia, io ti trattai con ogni umana cura e t'alloggiai nella mia stessa grotta, finché tu non osasti di attentare all'onore di questa mia bambina.
Oh, così vi fossi riuscito, ma tu giungesti in tempo ad impedirlo, perché a quest'ora t'avrei popolato quest'isola di tanti calibani!
Aborrito furfante, sul cui viso giammai si imprimerà marchio di bene, già che solo di male sei capace. Io per pietà m'ero presa la cura di insegnarti a parlare ad ora ed altre cose, quando tu, selvaggio, non sapevi nemmeno articolare quello che avevi in animo di dire e ciangottavi suoni incomprensibili come un impasto di materia bruta, e dotai di parole i tuoi pensieri. Ma la tua vile perversa natura, seppure tardo non eri a imparare, aveva in sé quello che fa impossibile ad ogni essere buono starti accanto. Giusto pertanto è stato, più che giusto, averti confinato in questa roccia, che è men di quel che avresti meritato.
È vero, tu mi insegnasti a parlare. E l'unico vantaggio che io ne traggo è questo, che ora posso maledire! Perciò ti colga la peste bubbonica per avermi insegnato il tuo linguaggio!
Va via, seme di strega, va a raccogliere legna e alla svelta, perché devo affidarti altri servizi. E che, tu fai spallucce, mala bestia? Bada, che se trascuri i miei comandi o li eseguisci di cattiva voglia, io ti riduco tutto un torciglione, a spasimare coi crampi dei vecchi. Ti riempio le ossa di dolori così atroci da farti urlare, tanto da far tremar le belve nelle tane.
No, no, ti prego! Ma forza obbedirgli. La sua arte di mago ha tal potere da soggiogare anche il dio di mia madre Setebu e far di lui un suo vassallo.
Esce Calibano. Rientra Ariele, invisibile, suonando e cantando. Dietro di lui, attratto da quella musica, Ferdinando.
Alle spiagge dorate, la mano nella mano, a baciarvi venite, e il selvaggio baccano dei marosi zittite.
Leggeri saltellate qua e là per queste prode, ed ogni spiritello intona il ritornello. Udite, udite! Udite, udite! Sento il verso del tronfio cantachiaro gridar gioioso il suo chicchirichì.
Da dove può venire questa musica? Dall'aria o dalla terra? Ora è cessata, accompagna di certo un dio dell'isola. Me ne stavo seduto su una riva, piangendo ancora la perdita del padre mio, quando udii questi suoni scivolar fino a me sopra quell'acque e placar con la loro dolce armonia la furia dei marosi e il mio dolore. E poi di là mi son messo a seguirla, o forse è stata lei a trascinarmi. E svanita, ah, no, ecco, riprende.
A cinque tese sotto dell'acqua sta sepolto. Tuo padre non è morto, che la magia del mare lo seppe trasformare in cosa ricca e strana. Son l'ossa sue coralli e perle le pupille, ed ogni ora le ninfe fan per lui rintoccare la funebre campana.
Ecco, io sento la campana.
Le parole di questa melodia ricordano mio padre, che è annegato. Questo non è qualcosa di mortale, né suono che provenga dalla terra. Ecco, adesso lo sento su di me.
Prospero a Miranda.
Le frangiate cortine dei tuoi occhi solleva. E dimmi che vedi laggiù.
E che cos'è? Uno spirito? Dio mio, in che modo si va scrutando intorno? E che stupenda figura s'è dato! Ma di certo deve essere uno spirito.
E invece no, figliola. Quello è uno che mangia e beve e dorme e ha gli stessi esatti nostri sensi. Quel gagliardo che tu vedi laggiù è un di quelli che han fatto naufragio. E se la sua persona non fosse un po' sciupata dall'angoscia, questo tarlo che rode la bellezza, potresti dirlo davvero un bell'uomo. Si vede che ha smarrito i suoi compagni e va vagando intorno per trovarli.
Io lo direi un essere divino, perché non ho mai visto sulla terra nulla di così nobile.
Prospero tra sé.
Ma bene, tutto procede, vedo, come l'animo mio mi suggeriva.
Parlando ad Ariele, invisibile.
Spiritello. Sagace spiritello, per questo fra due giorni sarai libero.
Ferdinando, vedendo Miranda.
Questa deve essere senza alcun dubbio la dea cui fan corteggio quelle musiche. Permettimi di grazia una preghiera, che io ti chieda se abiti quest'isola e se puoi darmi qualche buon consiglio su come meglio ho da condurmi qui. E infine, ma è la cosa più importante, dimmi, prodigio, sei fanciulla o no?
Prodigio, no. Fanciulla, sì, di certo.
Mi rispondi nella mia stessa lingua. Cielo, se invece di trovarmi qui fossi dove si parla questa lingua, sarei di tutti quelli che la parlano il più alto.
Il più alto? Che vuol dire? Che saresti se fosse qui ad udirti il re di Napoli?
Quello che sono, un uomo come un altro che è stupito di sentirti parlare del re di Napoli. Quel re mi sente, e per questo io piango. Il re di Napoli adesso son io, dopo aver visto con questi miei occhi, che d'allora non cessano di piangere, mio padre, che era il re, annegare in mare.
Cielo, misericordia!
Con tutti i nobili della sua corte, il duca di Milano e con esso il suo valoroso figlio.
A parte.
Il duca di Milano e la di lui più valorosa figlia potrebbero smentirti, giovanotto. Ma non ora, non è questo il momento. Si sono detti amore al primo sguardo. Ariele mia delizia, per questo ti darò la libertà.
A Ferdinando.
Una parola, gentile signore. Temo che siate su una falsa strada. Una parola.
Miranda tra sé.
Ma perché mio padre gli si rivolge con tanta durezza? È il terzo uomo che ho visto, ed il primo per il quale il mio cuore ha sospirato. Ah, pietà possa indurre il padre mio a star dalla mia parte.
Oh, se tu sei fanciulla, come dici, ed il tuo cuore non è volto altrove, farò di te la regina di Napoli.
Piano, signore, ancora una parola.
Tra sé.
Sono già l'uno dell'altra. Ma la faccenda è un po' precipitosa e convien che io vi metta qualche intoppo, perché una troppo facile vittoria non svilisca il valore della conquista.
A Ferdinando.
Ancora una parola. Ascolta bene. Tu usurpi un titolo che non è tuo e vieni su quest'isola da spia con l'intenzione di carpirla a me, che ne sono il padrone.
Questo no. Com'è vero che io sono un uomo vivo.
In un così bel tempio, padre mio, io credo che non può albergare il male, che se i maligni spiriti albergassero in una simile bella dimora, i buoni avrebbero già fatto a gara per andare a convivere con loro.
Prospero a Ferdinando.
Seguimi.
A Miranda.
E tu non perorar per lui, costui è un traditore.
A Ferdinando.
Andiamo, vieni. Voglio legarti collo e piedi in ceppi. Avrai l'acqua del mare per bevanda e per cibo molluschi d'acqua dolce, radici disseccate e gusci vuoti di ghianda stati loro culla. Vieni.
No, ad un trattamento come questo resisterò finché il mio avversario non si dimostrerà di me più forte.
Fa per snodare la spada, ma Prospero, con un incantesimo, gli impedisce di muoversi.
Padre mio, siate buono, non imponetegli sì dura prova. Egli è così gentile che da lui non c'è nulla da temere.
Oh, dico, deve essere il mio piede a dirmi quel che deve far la mano.
A Ferdinando.
Traditore, rinfodera la spada, che d'essa non potresti mai servirti, né oseresti colpirmi per quanto ti rimorde la tua colpa. E smetti quella guardia, che sei inutile, ch'io con questa bacchetta, con un colpo, ti mando l'arma a terra e ti disarmo.
Miranda, aggrappandosi alla veste del padre.
Oh, padre mio, vi supplico!
Allontanati, non aggrapparti alle mie vesti, via!
Pietà, padre, rispondo io per lui.
Zitta, se dici ancora una parola, mi spingere ad arguirti brutalmente, se non addirittura a detestarti. Come? Difendi un impostore, zitta! Tu pensi che ci sia soltanto lui al mondo di così piacente aspetto, perché non hai veduto ancora altro uomo che lui e Calibano. Scioccherella. Se confrontato con la maggioranza del suo sesso, costui è un Calibano e al suo confronto gli altri sono angeli.
Vuol dire allora che i miei desideri sono molto modesti, se son paghi di non averne visti altri più belli.
Prospero a Ferdinando.
Allora via, obbedisci, che i tuoi nervi sono ritornati quelli dell'infanzia e tu non hai più forza.
È vero, mi sento tutti i sensi prigionieri come in sogno. Ma questo sfinimento, la stessa perdita del padre mio, il naufragio di tanti cari amici, le minacce da parte di quest'uomo cui sono costretto a cedermi o malgrado, non sarebbero peso insopportabile se io potessi mirar questa fanciulla anche attraverso la grata d'un carcere e anche non più d'una volta al giorno. E andassero pur gli altri tutti liberi per i quattro cantoni della terra, per me quella prigione sarebbe spazio più che sufficiente.
Prospero tra sé.
L'incanto ha cominciato a funzionare.
A Ferdinando.
Andiamo.
Ad Ariele.
Un ottimo lavoro, Ariele.
A Ferdinando.
Deciditi a seguirmi.
Ad Ariele.
Ascolta bene quello che ancora devi far per me.
Miranda a Ferdinando.
Rassicurati, questo padre mio non è poi d'indole così malvagia come ti può apparir dal suo parlare. Quello che ha fatto e detto fino ad ora è insolito del suo comportamento.
Prospero ad Ariele.
Ariele, sarai libero, folletto, libero come i venti di montagna, ma attento ad eseguire puntualmente i miei comandi.
Sillaba per sillaba.
Prospero a Ferdinando.
Allora ti decidi? Andiamo, seguimi.
A Miranda.
E tu non intercedere per lui.
Escono.